qualcosa io anche
sull'uddismo.
Vai.
In aggiunta a quanto già detto, che secondo me per capire bene quel periodo bisogna ricordare che la prima applicazione del vapore non è al telaio, no? Al telaio meccanico, ma, come hai anche citato tu, alle macchine di pompaggio delle miniere. E quell'evento lì è fondamentale perché è quello che permette all'industria di slegarsi dal moto della natura, dall'acqua sostanzialmente. Fino ad allora le manifatture si basavano sui corsi d'acqua e proprio si collocavano in prossimità dei corsi d'acqua, solo che questi corsi erano irregolari, non fornivano la forza motrice sufficiente, o comunque non era costante questa forza. Il problema dell'irregolarità è alla base di quel periodo, cioè il problema dell'industriale di allora era proprio quello di eliminare queste irregolarità. E riuscire attraverso queste macchine di pompaggio a raggiungere le riserve di carbone che stavano in profondità, che fino ad allora non erano raggiungibili, ha permesso agli industriali di avere un combustibile accumulabile, spostabile e che dava una forza motrice alle fabbriche costante nel tempo, quindi sulle 24 ore, indipendente dalle stagioni di secca, di mancanza d'acqua e così via. Quindi il carbone diventa in quel momento veramente una forza, una leva fortissima per l'industrializzazione. Rimaneva un'altra forza che era alla base delle manifatture fino ad allora, che era quella umana, del lavoro umano, solo che anch'esso era profondamente irregolare, perché, come dicevi anche prima, non è che le plebi allora fossero così disposte a farsi disciplinare dal lavoro di fabbrica che stava iniziando. La macchina, l'introduzione delle macchine, in qualche modo era per gli industriali allora un modo per sbarazzarsi di queste irregolarità, sbarazzarsi delle irregolarità del lavoro umano. E non è una cosa che è avvenuta facilmente, cioè questo adattamento anche della forza del lavoro alla fabbrica è una cosa che è stata in qualche modo devastante. Tu prima citavi l'esercito, sicuramente gli industriali, per spuntare, insomma, per vincere quella battaglia che per noi è un po' la prima, cioè noi pensiamo al luddismo come un po' la prima battaglia rispetto all'introduzione delle macchine. C'è una testimonianza luddista, di una testimonianza dell'epoca, che invece descrive quel momento come l'ultima battaglia, che forse parte ancora da prima del 600. Cioè la prima notizia che abbiamo è quella che è riportata da un monaco olivetano di ritorno da Danzica verso la fine del 500, che dice: 50 anni fa a Danzica è stata inventata una macchina che permette al telaio di tessere molte più pezze di quanto possa fare normalmente, e con l'uso di meno lavoratori, e può funzionare giorno e notte. Ecco, allora, da quanto riporta questo monaco, il magistrato stesso della città ha vietato l'introduzione di questa macchina e pare che l'inventore sia stato affogato segretamente. E questo perché, cioè il perché non è stata, come dire, concessa l'introduzione di questa nuova invenzione è chiaro e viene riportato dallo stesso monaco, e cioè che se no un sacco di povere genti che vivevano di tessitura sarebbero rimaste sul lastrico. Il perché questo l'inventore dovesse essere affogato era il problema della competizione, che è anche questo un elemento chiave per capire poi cosa succede nella fase del luddismo. E cioè, va bene, se noi non introduciamo questa macchina ad Anzica, però qualcuno potrà farlo altrove e questo metterà in difficoltà il nostro di mercato, no? E quindi va bene, non la introduciamo, però questa invenzione deve sparire e con lui il suo inventore. Dalla metà del 500 in poi di situazioni del genere ce ne sono parecchie. Ad Amburgo il magistrato della città fa bruciare una macchina del genere in piazza su pressione dei tessitori, e non riguarda solo il campo tessile, ci sono delle seghe a vento che vengono introdotte in Inghilterra, che vengono date alle fiamme. La meccanizzazione è un qualcosa che parte ben prima del luddismo, e ha incontrato una resistenza fortissima. Il momento del luddismo, dicevo, questo luddista lo chiama come l'ultima battaglia, perché è un momento in cui in qualche modo i giochi si fanno forti, si fanno definitivi, e la resistenza all'introduzione di queste macchine si fa più difficile. Stroncare questa resistenza non è stata una cosa facile, e non è successo perché, come ci viene raccontato, da una parte c'era la ragione industriale, il progresso che andava avanti, e dall'altra c'era l'utopia romantica del vivere della natura, ma è stato possibile perché gli industriali del tempo avevano degli alleati preziosi. Hai citato l'esercito, ma anche la legge. In quel periodo ci sono più di 3.000 atti di enclosure, no? Cioè vengono recintate foreste, pascoli, viene regolamentato l'accesso all'acqua, alla legna, alla raccolta, cioè tutto quello che prima veniva dalla natura, in qualche modo viene sbarrato l'accesso delle classi popolari a queste risorse comuni, e quel momento è fondamentale per, come dire, instradare le classi popolari verso la fabbrica. Uno storico inglese descrive quel momento e questo attacco ai common, come dicevi tu prima, come se fosse stata una picconata alla chiave di volta che reggeva l'arco della vita comunitaria, dei villaggi. Venuta giù quella chiave di volta, crolla tutto il resto. E quindi, insomma, l'esercito, la legge e poi il crocifisso. Cioè, anche questo aspetto non è da sottovalutare nelle alleanze, negli alleati degli industriali dell'epoca. C'è un capitolo del libro di Thompson che veniva citato prima, che si chiama proprio Il potere trasformativo della croce, a indicare proprio il ruolo della Chiesa, dei pastori, delle chiese, delle cappelle, delle scuole domenicali, in quell'opera di adattamento della classe popolare al regime di fabbrica. Senza quella presa della religione sul popolo, forse quell'adattamento non sarebbe stato possibile in qualche modo. E diciamo, il ruolo della croce nell'industria è un qualcosa che va molto indietro nel tempo. Una serie di studi più o meno recenti collocano l'inizio dell'industria, cioè il prototipo dell'industria, nel monastero. Non solo proprio per come si configurava il monastero, che è molto simile alle manifatture fino al Settecento, cioè un fiume, un corso d'acqua che viene deviato o comunque che entra nel monastero e aziona tutta una serie di macchine ad acqua che aiutano i monaci nel lavoro, ma proprio per il modello organizzativo del monastero stesso, cioè una comunità, un pugno di persone che viene assoggettato ad una regola comune verso uno scopo comune, che nel caso del monastero era lo scopo di servire Dio, di servire la Chiesa, insomma, l'attività spirituale. In qualche modo il monastero è un luogo in cui una barriera, una separazione che si era retta per qualche millennio, che divideva nettamente le attività spirituali da quelle manuali, è un momento in cui è un luogo in cui viene meno quella separazione, e il lavoro e attività spirituale si saldano in uno stesso luogo. Ma per riuscire a tenere una comunità che sta dentro, che prega, che lavora, che pulisce, che batte, coltiva, insomma, per far funzionare tutto questo c'è bisogno di una normatività fortissima, una regola stretta, una disciplina. Quella disciplina è un po' il nucleo di ispirazione fondamentale poi anche del sistema di fabbrica in qualche modo, e viene individuato un po' come il prototipo di quello che sarà poi il sistema di fabbrica, ed è anche un luogo dove si elabora non solo a livello materiale quello che sarà poi la fabbrica, ma anche proprio a livello ideologico, di pensiero. L'argomento è davvero vasto, però per citare solo alcuni passaggi chiave, a parte la norma diciamo forse più conosciuta dei benedettini, quindi dell'ora et labora, cioè prega e lavora e fallo in silenzio, che è stato sicuramente un momento fondamentale, ma poi anche i cistercensi. Ci sono tutta una serie di termini che fino ad allora erano attribuiti a Dio, ad esempio l'efficacia era solo il verbo di Dio era efficace, nel senso che è il dire che si compie, nel momento in cui è il verbo che diventa creazione. Attraverso i cistercensi questo attributo di efficacia invece migra all'attività dell'uomo, alle attività produttive, è l'uomo che deve essere efficace nella sua produzione. C'è tutto un transfer in qualche modo di una serie di precetti, di credenze che erano alla base della religione cristiana, che nell'arco di un millennio, quindi diciamo poco prima dell'anno 1000 fino all'Ottocento, attraverso i monasteri e tutta una speculazione teologica, migra dalla religione alla macchina, all'attività industriale, e c'è diciamo una è come se l'uomo, che fino ad allora era faceva parte del creato insieme a tutto il resto, diventasse un collaboratore di Dio, un qualcuno che continua l'opera divina, la creazione, e quindi la produzione non diventa più un'attività di mero sostentamento, ma proprio uno scopo quasi mistico. Ecco, in questo c'è un nucleo, come dire, fondamentale di pensiero che riemerge poi fortemente nel periodo luddista, dove noi oggi ci si sta soffermando diciamo sull'aspetto della critica della macchina, ma è anche un momento in cui emerge fortemente una utopia industriale che non è, come dicevo anche prima, regolata semplicemente dalla ragione, ma è un assemblaggio di elementi razionali ed elementi mistici, di spiritualità, di utopici. Adesso non ho sotto mano, ma a leggere alcuni testi di allora veramente questa cosa è davvero forte, quando Jure parla del vasto automa, di queste fabbriche come organi semoventi dove la macchina e l'uomo si saldano tra loro, cioè sono fortemente, hanno una carica utopica fortissima. Rispetto invece a quanto si diceva prima rispetto al luddismo fuori dall'Inghilterra e a quanto scrive Linebaugh rispetto alla questione atlantica, ci sono una serie di, dato che poi si parlerà degli amici di Lud, Los Amigos di Lud, ci sono una serie di amici di Lud che sono comunque interessanti, che andrebbero forse riscoperti, perché se il fenomeno dell'industrializzazione avviene con un'intensità tremenda in quei decenni che vanno dall'inizio dell'Ottocento soprattutto fino al 1850, insomma sono quel cinquantennio lì, è davvero terribile anche per le classi popolari inglesi, però il fenomeno è già globale, cioè non è che poi da lì dopo diventerà globale, già allora lo stesso comparto tessile si sta trasformando a livello globale. Il flusso di cotone grezzo che arriva dall'India, che viene dirottato dall'India, quindi che non viene più lavorato in India ma viene fatto portare in Inghilterra, come il cotone che viene raccolto nelle piantagioni del Mississippi, anche quello viene trasportato in Inghilterra, tutto quel cotone lavorato poi serve a vestire l'esercito inglese, E quindi c'è una filiera che si sta ridefinendo e le forme di resistenza sono lungo tutta questa filiera. Nello stesso periodo, proprio gli stessi anni dell'esordio del luddismo, quindi 1811-1812, c'è una rivolta di schiavi tra le più importanti nel Mississippi. Si raccolgono in 400-500, scendono lungo il Mississippi fino alle porte di New Orleans, verranno poi massacrati, ma nel frattempo nel viaggio incendieranno piantagioni, macchine, perché poi anche lì arriva la sgranatrice di cotone, a Trinidad viene introdotta la tritacocchi. Insomma, il problema della meccanizzazione è un problema che è sentito già subito in quegli anni, non solo in Inghilterra. Uno degli episodi forse più interessanti e misconosciuti è quello della tribù dei Creek e di Tecumseh, che esattamente lo stesso anno, nel 1811, pronuncia un discorso di fronte al governatore dell'Indiana, che è molto simile alle cose che dice, ad esempio, si ritrova in alcuni scritti dei luddisti, ma anche in Regina Mab di Percy Shelley, quando dice tutto in vendita. Ecco, dice una cosa simile, dice: ma perché non vendere anche l'acqua, il mare, i pesci, dato che già vendere il paese, vendere la terra, se tutto in vendita? E questa tribù si dividerà di fronte alla meccanizzazione del lavoro e si dividerà tra conciliatori, cioè tra chi accetta l'introduzione del telaio meccanico all'interno della tribù, cosa che chiaramente non esisteva, ma anche l'aratro meccanico, e chi invece rifiuterà questa meccanizzazione e procederà alla distruzione dei telai, degli aratri, al saccheggio dei magazzini e quindi... Insomma, per dire che la storia del luddismo trova poi delle sue corrispondenze anche fin da subito, anche al di là dell'Atlantico, insomma.
Bravo, è mio amico. No, io sull'inizio del tuo discorso non sono del tuo non sono assolutamente d'accordo. Soprattutto sulla nascita, su questa sorta di nascita dell'industrializzazione legata al modello del monastero. Poi certo c'è stata un'ispirazione, come in ogni forma di organizzazione si va a prendere quello che funzionava bene dalle organizzazioni precedenti. Però secondo me il punto di discrimine, che poi è anche il punto della netta differenza fra il modello dell'alto medioevo e il modello successivo, poi il capitalismo incomincia a formarsi, consolidarsi nel basso medioevo, sta, tanto per cambiare, nel controllo dei mezzi di produzione nel processo di alienazione. Nell'antico monastero c'era ancora un senso di comunità, sia pure con l'identificazione in un qualche cosa di trascendente, nel divino, nella croce, però c'era quell'idea lì, non c'era la separazione del lavoro, non c'era la separazione del senso. È nel passaggio successivo che avviene questa frattura, e non a caso incomincia a venire fuori, da un lato, il controllo dei mezzi di produzione con tutte quelle belle cose di cui abbiamo parlato prima, la legge, l'esercito, il denaro, l'economia, eccetera, da una parte, e dall'altra parte con lo sviluppo tecnologico, perché appunto a mano che si acquisiva il controllo dei mezzi di produzione si acquisivano anche le risorse per svilupparne, per incrementarne di ulteriori. Però rispetto al modello medievale, che è quello improntato sulla base della Magna Carta delle foreste, dove non esisteva nemmeno la proprietà privata, nel senso che, ad esempio, qui devo andare a rispolverare nei cassetti della memoria, direi che il re aveva diritto sui cervi e sui cinghiali, le bestie nere, e sugli orsi, le bestie nere. Il resto dei prodotti della foresta, del bosco, potevano essere, anche se il bosco non era né del re, né del conte, né del... casomai ciascuno aveva una sua parte di utilizzo che ne poteva fare. E in un passaggio successivo, direi da dopo il 1200, dopo il 1100-1200, che invece inizia la separazione delle funzioni, a quel punto Dio non serve più un cazzo, però magari può servire come superstizione e come uno dei tanti strumenti di controllo insieme all'esercito, insieme al capitale finanziario, eccetera. Però è una faccenda diversa. C'è un passaggio che a me ha veramente colpito quando mi ci sono imbattuto, perché è forse la prima volta in cui ho visto un qualche cosa che sorprendentemente in un testo antico richiama la teoria del plusvalore, proprio la creazione del plusvalore. È un passaggio di un poema che non mi ricordo più come si chiama, del ciclo arturiano di Chrétien de Troyes, 1170, dove un cavaliere entra in un castello e nelle segrete trova prigioniere una ventina di giovani fanciulle completamente dismesse, le quali si mal vestite, malnutrite, eccetera, le quali si lamentano perché sono prigionieri, ostaggi del signore di questo castello, e fanno tutto un discorso in cui dice: questo ci tiene qui rinchiuse a tessere, a lavorare, e noi produciamo delle cose che potrebbero permetterci di vivere benissimo, perché i nostri prodotti valgono 40, ma in realtà noi, essendo qui prigioniere, abbiamo solo i mezzi di sussistenza e tutto il resto va a beneficio del nostro imprigionatore. Però all'epoca la cosa veniva vista come una sorta di... Quello che in realtà, leggendo la descrizione dei meccanismi di lavoro, di ripartizione del lavoro, sembrerebbe un qualche cosa quello che avveniva normalmente nelle fabbriche dell'Ottocento e succede adesso normalmente ad Amazon o nei turni dei supermercati, perché pare che rifacciano le stesse cose. Però quello che leggevamo allora era la condizione particolare di un gruppo di prigionieri, ma in generale il modello era del tutto diverso, e infatti c'era anche un rapporto molto più diretto tra la macchina, la tecnica, lo strumento e il lavoro che veniva svolto. Non c'era ancora questa creata questa separazione, che secondo me ha un contenuto prettamente, se non economico, economicistico. Ecco, questo volevo precisare. Poi
aggiungo una cosa a riguardo. L'osservazione è interessante, ed è verissimo che il monachesimo è stato un grande fenomeno con delle valenze diverse, con anche ad esempio una valenza di ritiro dal mondo e di sottrazione ai livelli di violenza, di sopraffazione che imperavano nella società guerresca medievale. Però il monachesimo è anche quel processo in cui si forma un polo d'organizzazione che non ha eguali nella società del tempo, cioè non c'è nessun'altra attività che vede un tale livello di organizzazione comune, e il monaco non appartiene a se stesso, cioè non si è ancora realizzata quella separazione sociale dai mezzi di produzione, che effettivamente è la base costitutiva del regime capitalista e che impiegherà secoli ad affermarsi, dovendo passare prima attraverso l'organizzazione del lavoro domestico, poi attraverso la manifattura e così via. Però sono già degli uomini che non costruiscono propriamente una comunità, o perlomeno una comunità, noi potremmo definirla oggi una comunità terribile o dispotica, perché appartengono a un ordine, e alcuni ordini poi sono ordini che hanno proprio come fondamento primo l'obbedienza assoluta. Per cui questa è la tesi di Musson, ma degli elementi a favore dell'importanza del modello monastico nell'organizzazione di un'attività comune e nella concettualizzazione di questa attività, secondo me ci sono. E se a questo poi uniamo il passaggio che a un certo punto si realizzerà in rottura con tutta l'etica sostanzialmente antieconomica precedente, e quindi il riconoscimento di una sfera d'autonomia dell'economia e del valore, insomma abbiamo diversi elementi a sostegno di questa visione. Comunque è una cosa, secondo me, come spunto.
Non sono completamente d'accordo, perché temo che in questa chiave di lettura ci sia un errore, ahimè, troppo comune e soprattutto molto pericoloso ai nostri tempi, che è quello di andare a leggere queste storie del passato con i canoni del presente, per cui tu dici c'è una gerarchia, una dedizione totale, un'obbedienza. È vero che c'era una trascendenza, però non era l'annullamento che c'è adesso nel modello nel totalitarismo del capitale. Non dobbiamo imputare. È vero anche che c'era una forma di organizzazione, è vero che ci sono anche degli elementi che non conosciamo di quel tempo, perché non sono stati tramandati, magari anche perché erano delle cose talmente scontate che non valeva neanche la pena parlarne, e poi nel tempo si sono perse, oppure tesi più complottarda, perché non faceva agio tramandarle e quindi sono state progressivamente rimosse. Però, perché io molto spesso vedo ma addirittura già quando queste cose ce le insegnavano a scuola, che cercavano di farci leggere i fatti storici del tempo, del tempo passato, in base ai canoni e soprattutto ai codici attuali. Questo poi porta ad una serie di equivoci ed errori, e soprattutto riproduce un dispositivo di cui poi, se c'è tempo, parlando di enciclopedie, mi piacerebbe anche parlare, così mi ci rilascio, che è il dispositivo che in qualche modo poi così ti insegna che le cose sono sempre andate in quel modo e alla fine siamo arrivati qui perché non si poteva fare in altro modo. C'è una sorta di ineluttabilità di questo progresso, di questo processo. Quindi per quello che io su questo alzo la guardia, mi sembra una chiave di lettura pericolosa, quantomeno mi piacerebbe metterla in discussione. Tu qua.
Adesso intervengo anch'io, tutti questi maschi. Cioè, siccome è partita la discussione, pensavo, visto che il mio contributo doveva essere quello della presentazione del punto di vista dei Los Amigos, allora credo che ci sia qualcosa che ci possa venire in aiuto, a meno che io non abbia capito niente di quello di cui state discutendo, il che è probabile. Però l'impostazione che danno i Los Amigos in questi bollettini, che risalgono alle primi 5 anni del 2000, e quindi noi abbiamo tradotto dal 2003 al 2007, insomma, quindi sono passati ormai una ventina d'anni, una quindicina d'anni, è legato al mettere in evidenza, intanto va bene come si è come è avvenuto e come si è andato a costruire il sistema tecno-industriale nel quale stiamo vivendo, ma la questione sulla quale loro pongono molta attenzione e insistono tanto, mi sembra semplice, ma forse anche una buona spiegazione, sia che per arrivare a quello a cui siamo ora sia stato necessario cancellare tutto quello che esisteva nel mondo precedente, che certamente loro non idealizzano, perché non è che pensino, come i primitivisti, di dover tornare a una data precedente nella quale ci si stava meglio, però che fino a che non sono stati introdotti questi nuovi questo nuovo metodo di produzione, che poi si è esteso dalla fabbrica a tutto il resto della vita, come ben sappiamo, è stato necessario far cancellare tutto quel saper fare e quel saper pensare in proprio, ma soprattutto il saper fare, perché se gli uomini e le donne non fossero stati deprivati delle loro capacità di provvedere al proprio sostentamento, sarebbe stato un po' difficile imporre un sistema di delega e di abbandono e di adesione a un mondo considerato come insuperabile. Quindi il passaggio più significativo secondo loro è stato proprio questo, di far perdere la capacità di poter provvedere in proprio alla sopravvivenza. Perché diceva, se no, per esempio, loro sono spagnoli, uno è francese, ma i Los Amigos de Lude sono spagnoli, e quindi loro fanno nei loro bollettini, fanno un percorso storico di come si è sviluppato il sistema della fabbrica, dell'industria, quindi del capitale in Spagna, che è tutto un pochettino più ritardato, e dice che comunque l'opposizione forte alla meccanizzazione è avvenuto in agricoltura soprattutto, perché è lì che hanno posto più resistenza. E che sarebbe stato impossibile senza provocare l'esodo rurale, la industrializzazione dell'agricoltura e la meccanizzazione dell'agricoltura, riuscire a far perdere, ecco, l'autonomia di azione nel mondo, no? E quindi senza distruggere queste vecchie, per esempio l'utilizzo dei beni comuni, cioè il fatto che i terreni, i boschi, l'acqua potessero essere utilizzati indipendentemente dal fatto che, cioè insomma, non erano di proprietà privata. Cioè, ecco, senza intervenire in modo massiccio e distruttivo su questo mondo non sarebbe stato possibile, ecco, che il sistema in cui viviamo si fosse imposto in questi termini. Poi dopo magari si rinterverrà, però a me sembra una spiegazione che senza andare, insomma, che renda più comprensibile, ecco, quello che è successo. Il fatto anche di perdere un orizzonte di altre di possibilità altre di vita, no? È stato proprio un programma, come diceva perfettamente Mandusio e anche Noble, che infatti un articolo suo viene ospitato non mi ricordo se nel quarto bollettino, comunque non è importante il numero, cioè è frutto di una di un progetto ben preciso, cioè il fatto di poter imporre, cioè l'industria, cioè il sistema dell'industria e i principi legati al profitto, all'interesse personale e alla perdita appunto di autonomia, è stato un progetto ben preciso condotto negli ultimi secoli, ecco, insomma, che poi ci siano origini, esperienze nel passato sicuramente, però ecco la spiegazione che loro danno è che mi è sembrato utile in questo momento riportare, è più legata a questo, ecco, insomma, la perdita di capacità, di autonomia, di fare e di pensare.
Ecco, dico ancora mezza cosa, poi gli do la parola per illustrare l'enciclopedia. Sono d'accordo con richiamo a non vedere fatti e eventi del passato nell'ottica del presente, sicuramente. Ma i modelli dell'organizzazione industriale che richiede tutto questo ingranamento complesso di attacchi, no? Sui livelli di autonomia popolare, sulla percezione di sé come altro dal sistema statale sostanzialmente, il livello della cultura economica, quella che all'inizio era una bella stramberia, perché quelli che scrivevano di economia politica non scrivevano certo per la società, ma per dei circuiti molto precisi e ristretti di quella parte che si stava orientando e stava operando sostanzialmente per quanto riguarda l'Inghilterra, il passaggio dal cavaliere della spada al cavaliere del denaro, no? E quindi è tanto altro, però dei modelli precedenti ci sono, e accanto all'esercito, ai nuovi eserciti della rivoluzione militare del 600 e al carcere, effettivamente l'ipotesi che ha riassunto Mattia mi sembra utile, quantomeno per complessificare il discorso e cercare anche un posto per questa grande realtà storica che erano le chiese, sia la Chiesa Cattolica che le chiese riformate, in questo divenire e trasformazione della società del tempo. Di sicuro non sono stati lì a guardare, ecco. Boh.
No, certo che comunque è un problema da porsi, perché sicuramente questo è il momento in cui in qualche modo si evolve, cambia direzione una determinata tipo di organizzazione, di tipo di produzione, modello, che a un certo punto viene completamente rovesciato. All'interno poi troviamo tutte le possibili forme di resistenza, almeno in nuce, quindi sicuramente è una cosa da studiare. Ecco, io mi rifaccio un po' adesso al discorso che secondo me è molto interessante, proprio iniziale, quello che fa Van Eyckham sotto pseudonimo all'inizio della controstoria del surrealismo, dove traccia in maniera molto sintetica questa evoluzione, sostanzialmente di come una visione in qualche modo unitaria, sia pure trascendente, quindi sia pure con una forma di alienazione, poi viene spezzata per essere ricomposta in una forma di controllo. Ecco, questa è la sintesi. Di nuovo parlo di cose che ho letto 20 anni fa, però in mente più o meno c'avevo quello. Sicuramente, secondo me, sono questioni importanti, però sono questioni che è pericoloso leggere sbrigativamente adesso e col senno di poi, per il motivo che dicevo prima. Non so, magari dico due cose sull'enciclopedia, anche se comunque... anche se comunque... c'è qualcuno che ha qualcosa da dire intanto in proposito, perché... No, anche adesso, cioè se c'è qualcuno si può intervenire. Ecco, no, dicevo, l'enciclopedia, non so, sono rimasto un attimo sorpreso di venire officiato di parlare dell'enciclopedia, perché insieme ad altri siamo occupati da tempo di tante cose. L'enciclopedia è l'unica che non siamo di fatto riusciti mai a pubblicare, se non per brevi estratti, quindi in qualche modo è stata un fallimento, un'occasione mancata per noi, che pure io continuo a pensare che fosse e sia tuttora un'esperienza particolarmente interessante per una ragione particolare. Cioè, si tratta di un gruppo, probabilmente conoscerete qualche cosa di loro, un gruppo che si agglomera in Francia all'inizio degli anni Ottanta e che raccoglie in buona parte l'eredità della critica radicale francese, in particolare dell'internazionale situazionista, di cui alcuni di loro avevano fatto parte e con cui e con alcuni membri della quale avrebbero poi loro stessi collaborato. questo gruppo di persone cerca all'inizio degli anni Ottanta di mettere in piedi un laboratorio, un terreno di incontro, di confronto che ruota intorno a una rivista e una casa editrice. La rivista in particolare, quella i cui numeri vedete lì sopra, assume la forma di una sorta di enciclopedia a fascicoli che parte dalla lettera AA, dalla parola AA, e va avanti in ordine alfabetico, sostanzialmente per recensire tutte le nocività del tempo presente, l'enciclopedia di Nuisance, per questo motivo. Per cui ogni parola presa dall'elenco alfabetico di un dizionario enciclopedico serve come pretesto per trattare un argomento della società contemporanea. Il che da un lato nel discorso generale implica che tutto quello che fa parte del nostro, tutto quello che viene letto sulla base delle chiavi interpretative del nostro mondo si risolve di fatto in una nocività. La cosa interessante, secondo me, soprattutto per noi, di questo tipo di esperienza, di questo esperimento, è che riempie un periodo in cui il dibattito, la critica radicale in Italia era ridotta all'osso, se non del tutto scomparsa. Beh, parliamo dell'inizio degli anni Ottanta, il primo numero, il primo fascicolo mi pare sia dell'84. Quindi il periodo in cui i compagni erano in galera o all'estero, l'edonismo reganiano imperava ovunque, grande voglia di fare della ricerca in questo senso e neanche grandi mezzi c'erano. Di fatto, quando si è cercato di riallacciare le file di un certo discorso, l'evoluzione di quegli anni veniva a mancare. Per riallinearmi un po' più però al tema dell'incontro, l'aspetto della tecnologia nel discorso che loro fanno attraverso lo sviluppo della rivista è visto essenzialmente con quel taglio che dicevo io prima, cioè diciamo che l'evoluzione della tecnologia viene seguita passo passo come uno dei momenti, sicuramente uno dei momenti fondamentali attraverso cui andare a analizzare, focalizzare, mettere in luce gli aspetti dello sviluppo, del controllo, del potere, della produzione, cioè di come si andava evolvendo di fatto la crescente totalizzarizzazione del controllo sulle persone. Dopo l'assalto degli anni 60-70 e dopo il tentativo di scontro, come si sa, ahimè fallito, stava riprendendo del tutto il controllo della situazione e soprattutto quello che indubbiamente veniva fatto a tambur battente in quel periodo era di acquisire un controllo tale in modo che future messe in discussione non ci fossero, ce ne fossero sempre di meno. come dicevo, riassumo moltissimo perché poi si tratta di un'esperienza molto vasta, molto articolata e soprattutto, secondo me, molto interessante nel momento in cui si va a vederne i singoli specifici passaggi, le analisi che vanno a fondo delle questioni. Cioè, non è una cosa facilmente e fruibilmente sintetizzabile. Quello che però, secondo me, sicuramente è interessante è che, da un lato, in questo discorso, si è cercato di mettere in luce come lo sviluppo delle tecnologie che man mano si andavano a ulteriormente a crescere in neotecnologie, poi vedremo dove sta questa distinzione, era di pari passo lo sviluppo del controllo non solo più dei mezzi di produzione, ma di tutto il quotidiano e anche in qualche modo non solo dell'informazione, ma addirittura dei processi di pensiero. Si trattava di cose che in realtà, secondo me, già Debord con la Società dello Spettacolo aveva messo in luce abbastanza bene quando era ancora i blocchi di partenza, e che poi avrebbe ripreso e completato con i commentari. Però questo punto di vista analitico, cioè questa analisi partendo dal rovescio, cioè partendo fondamentalmente dal singolo aspetto, dall'episodio, per andare a disvelare i meccanismi che vi erano sottesi o le falsità o le mistificazioni a cui essi rispondevano, diventa interessante proprio per quel motivo, perché si può seguire un processo in fieri che peraltro nel contempo era accompagnato da un'attività editoriale che invece presentava dei saggi monografici dove alcuni argomenti venivano, anche se con taglio diverso, venivano affrontati in specifico. Lì ce ne sono alcuni, ce n'è uno sull'agricoltura geneticamente modificata, un altro sulla sindrome dell'olio tossico, che peraltro credo che abbiate pubblicato voi. Non è Colibri la sindrome dell'olio tossico in italiano? Chi è? Beh, tu, ah, pardon. L'abisso si ripopola, qualcosa, ecco, l'abisso si ripopola. Ecco, questo laboratorio questa ricerca sviluppata ha consentito nel tempo di andare a precisare le categorie che sono le categorie che forse adesso sono quelle che possono di più avere una diretta praticabilità e fruibilità. A me, devo dire, interesserebbe più soffermarmi su questi aspetti, anche perché sono delle cose che in qualche modo ci sono sempre state nel discorso e nel percorso della critica radicale, dell'approccio comunque rivoluzionario o quantomeno rivoltoso rispetto a certe cose, però spesso hanno lasciato alle spalle una serie di equivoci che a quello che ho visto succedere a Torino ancora qualche settimana fa direi che sono equivoci tuttora irrisolti. A Torino c'è stata una discussione perché un collettivo è intervenuto di traverso a un'iniziativa sostanzialmente, detto, ma la tecnologia però non può essere buttata via tutta, perché per esempio mi consente la libertà di cambiare sesso, la stringo molto, veramente si rischia con queste posizioni così tranchant e di semplificazione di perdere di vista il senso fondamentale, anche perché poi c'è stata questa una bella deriva semantica. Prima di tutto, ecco, parto dal fondo perché il processo di sviluppo del laboratorio che ho messo sulle enciclopedie attraverso tutti questi passaggi che, come dico, è inutile ripercorrere in dettaglio, secondo me trova uno sbocco decisamente felice in un libro che viene scritto da una persona del loro giro, che è Jean-Marc Mandosio, è pubblicato dall'Enciclopédie direi nel 2000, che si intitola D'après la Fondrement, che diventa poi anche il punto di partenza di Los Amigos de Lud, e che sintetizza e in qualche modo riordina tutti gli argomenti e tutti i passaggi che c'erano stati all'interno di questo percorso. Ecco, lui parte da una riflessione, una distinzione netta fra tecnologie tecniche, tecnologie e neotecnologie. Intanto ponendo bene la differenza fra tecnica e tecnologia, che è un passaggio che peraltro viene trattato in diversi fascicoli delle enciclopedie, sempre sulla base di fatti, di esperienze concrete, però il lavoro che era stato fatto già agli inizi su Chernobyl e su quello che era avvenuto aveva dato pretesto per aprire una riflessione sull'argomento. C'è anche un'altra voce in particolare, perché se poi lo vedete sono fatte proprio come delle voci di un'enciclopedia, quindi con il termine iniziale, un breve occhiello di presentazione che parla del significato del termine, a cui poi viene agganciato un breve saggio di riflessione. Una voce a Borner, delimitare, si sofferma su quello di cui parlavamo prima, e cioè sul legame dell'agricoltura con lo sviluppo prima delle tecniche e poi della tecnologia, dove per l'appunto viene messo in luce, partendo dalla nascita dell'agricoltura nell'antico Egitto, quando sostanzialmente si inventa la geometria per delimitare e razionalizzare la coltivazione dei campi, da cui, secondo loro, che però si riallanciano a una serie di passaggi e testimonianze storiche, si collega direttamente anche alla nascita del pensiero astratto, che, a cui segue il passaggio poi dello sviluppo della tecnologia, che è inizialmente lo studio e la riflessione sulle tecniche, come dice anche la radice etimologica del termine, però da scienza che studia l'insieme e i rapporti fra le tecniche, la tecnologia incomincia a diventare, da un certo momento in avanti, anche l'ideologia delle tecniche, cioè il quadro epistemologico che serve poi a legare le tecniche alle scienze, a vincolarle reciprocamente e soprattutto a fare in modo che di avere il controllo sull'orientamento, e quindi di avere il controllo, di nuovo torno lì, semplificando la cosa, sui mezzi di produzione. Tra l'altro, a questo articolo sull'agricoltura ne segue uno di poco, sempre legato all'antico Egitto, che è Abu Simbel, brevissimo, dove però prendono spunto ancora per alcune riflessioni interessanti sullo smontaggio e rimontaggio del tempio di Abu Simbel per realizzare la diga, e su promesse, effetti e conseguenze di quello che un intervento del genere ha prodotto, per il fatto che in questo modo, da un lato, il progetto era stato presentato come trionfo della capacità dell'uomo attraverso i suoi mezzi tecnici di dominare e controllare la natura. In realtà, come ormai è noto, all'epoca lo era un po' meno, in realtà ha prodotto delle cose che, dal punto di vista della risposta ai bisogni effettivi, sono dei veri disastri, perché ha sostanzialmente permesso di controllare le piene del Nilo, che, come si sa, erano il naturale strumento per irrigare e fertilizzare tutta la piana del Nilo, che senza le piene si è completamente insterilita. Nel frattempo il mare senza questo apporto di materiali ha incominciato ad erodere il delta del Nilo medesimo, quindi dal punto di vista della funzionalità ha fatto una serie di concreti disastri. Ha reso però i necessari una serie di interventi che dal punto di vista economico sono stati estremamente redditizi, perché adesso la Valle del Nilo ha tempestata di fertilizzanti, il delta del Nilo tenuto insieme con operazioni di scavo, di controllo, eccetera. Senza andare ancora oltre nei dettagli, volevo poi arrivare un po' a quello che è stato, in fondo, che secondo me è il punto su cui l'Encyclopédie de Misance che peraltro si è poi collegata con diversi movimenti anche politici, come l'Organisation Paysanne in Francia, la più radicale, quindi i movimenti che concretamente hanno sviluppato le iniziative di protesta contro l'agricoltura geneticamente modificata, eccetera. Il punto di arrivo però, che è quello che forse troviamo meglio compiutamente descritto nel libro che citavo prima di Mandosio, sia con lo sviluppo e la presa di controllo su tutto il nostro quotidiano, con quelle che vengono chiamate le neotecnologie, e che sono di fatto le tecnologie della comunicazione, le tecnologie dei social, le tecnologie di controllo, di diffusione e di informatizzazione dei dati. Ecco, in questo passaggio, riagganciandosi a tutte le critiche precedenti rispetto alle tecnologie, Mandosio individua in questa neotecnologia un salto ulteriore che, come dico, secondo me era già descritto in nuce nella Società dello Spettacolo, in particolare nell'ultimo capitolo, quando Debord fa la critica dello strutturalismo e definisce già all'epoca la comunicazione come una serie di erogazione a cascata di ordini imperativi. Ecco, più o meno la frase indicava quello, cioè l'assenza di una comunicazione l'assenza di una comunicazione che desse effettivamente dei contenuti discutibili, condivisibili, opinabili, ma che fosse invece ridotta a una sequenza di diktat che riproducono l'organizzazione sociale esistente, il sistema esistente. Con la neotecnologia tutte le tecnologie vengono sussunte nella tecnologia della comunicazione, la quale viene codificata e ridotta a delle sequenze numerarie di fatto, e quindi diventa insieme tecnica della sua comunicazione e anche sua ideologia, che si incontrano e si armonizzano, mentre prima erano rimaste in qualche modo separate e quindi avevano bisogno di un doppio controllo, il che da un lato rende la comunicazione del tutto tautologica dall'altro penetra e condiziona direttamente tutti gli stessi nostri modelli di vita.